Bene, questa mattina, confidando nella grazia del Signore, nella guida del suo Spirito, vorrei condividere con voi un'altra parte del messaggio che ha del titolo Camminare come Gesù camminò, la quinta parte. Rileggiamo nuovamente dalla Scrittura in Prima Giovanni al capitolo 2, versetto 3, versetti da 3 a 6. Prima Giovanni, capitolo 2, versetti da 3 a 6. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui veramente compiuto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve, nel modo che egli camminò, camminare anch'esso. Amen. Allora, la volta scorsa riguardo a questo tema che il Signore mi sta mettendo nel cuore, perché ha molto da parlarmi su questa faccenda, su questa questione importante della Scrittura, abbiamo parlato di appuntamenti divini ed abbiamo parlato di sobrietà. Sobrietà è tutto ciò che non è ebro, chi è non è ebro è sobrio. Sobrietà significa stare svegli, sobrietà significa vegliare, sobrietà significa, in questo mondo che ci vuole fare deviare da una parte e dall'altra, mantenere costantemente l'obiettivo della nostra vita. Recentemente riflettevo proprio anche riguardo a certe situazioni che il Signore mi ha dato di vivere, anche in certi luoghi dove dovevo andare, il Signore mi fermava e mi diceva, ricordati qual è lo scopo per cui tu vivi. Cioè tu non vai in un luogo, non vai in un posto, non frequenti una persona, non c'è una circostanza che esuli dallo scopo per cui io ti ho salvato. Cioè predicare il mio Evangelo, con la parola, ma ancora di più, come vedremo tra un attimo, con la vita. E questo mi ha toccato, mi tocca e mi tocca molto, perché ha a che fare sul motivo per cui io mi sveglio la mattina. Cioè quando io mi sveglio la mattina devo avere chiaro nella mia testa qual è il motivo per cui io mi sono svegliato. Perché se no è inevitabile che sopraggiunga qualcosa, qualche evento, qualcosa che io non mi aspetto che mi faccia deviare. Cioè che io perda inutilmente quell'appuntamento che Dio mette davanti a me. Può essere una persona, può essere una situazione, può essere qualcosa interno, qualcosa di esterno, ma è comunque un appuntamento di Dio che io non devo perdere. E questo è fondamentale per quanto mi riguarda e mi trovo tuttora mancante. Riflettevo, ricordate, avevo fatto un esempio molto semplice, perdonatemi per la semplicità dei miei esempi, degli appuntamenti di tipo viaggi o vacanze. Mettiamo per esempio che io abbia un aereo da prendere, l'aereo parte alle 10, noi sappiamo bene che se l'aereo parte alle 10 imbarca 20 minuti prima, imbarcando 20 minuti prima vuol dire che il check-in chiude un'ora, almeno un'ora prima, quindi sono le 9. Se il check-in chiude alle 9 vuol dire che se io ho 40 minuti per arrivare all'aeroporto da Modena, quelli che sono, partirò alle 8:20. Però siccome non voglio perdere l'aereo, quasi sicuramente parto alle 8, alle 7:45. Ho un piano. E riflettevo, ma ho un piano? Ho una preparazione adeguata per ciò che il Signore mi metterà davanti nella mia giornata? Quello è un viaggio. Diciamo che poi ci possono essere vari motivi per cui uno viaggia, però diciamo che nella scala delle utilità va abbastanza in basso. Poi dipende per cosa uno sta viaggiando, ovviamente. E pensate che per quello io mi organizzo in qualche modo. Allora pensavo con me stesso, perché a volte col Signore io vado allo sbaraglio? Non preparo il mio cuore, non mi preparo. Stando davanti alla presenza del Signore in maniera adeguata. e fallisco, fratelli, fallisco miseramente. Mi sono capitate almeno un paio di circostanze che ho in mente, recenti, in cui ho fallito. Ho fallito. Mi sono reso conto di aver avuto un'opportunità e non averla centrata. E per cui poi ho dovuto chiedere perdono al Signore. Ve lo condivido perché probabilmente può essere capitato anche a voi di esservi trovati in una situazione del genere. Allora, facendo un'analisi di quello che era successo, il motivo, cosa che c'era, quello è l'effetto, il fallire è l'effetto, dobbiamo, come sempre, io sono appassionato nel mio lavoro di problem solving o risoluzione dei problemi, bisogna sempre risalire alla causa. E allora ho fatto questa analisi per vedere qual era la causa. La causa era questa: è mancato un buon tempo di comunione stretta con il Signore prima di affrontare quella situazione. È mancato un buon tempo. Guardate, ve lo dico personalmente, a valle di recenti esperienze che mi sono successe, se noi non abbiamo un buon tempo giornaliero con il Signore, in cui Lui ci parla e noi ascoltiamo, Lui parla e noi ascoltiamo, riceviamo la Sua parola, non andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte. Non è che vado in un posto e potrei sbagliare, non vado da nessuna parte. E questo è fondamentale. Abbiamo bisogno di un tempo in cui noi, come dice la parola di Dio, serriamo l'uscio della nostra cameretta. Ma cosa vuol dire serrare l'uscio nei tempi moderni? Vuol dire chiudere la porta, vero. Ma vuol dire anche altro. Vuol dire che io devo chiudere tutto ciò che passa da quella porta e tutto ciò che può arrivare anche al di qua di questa porta per disturbarmi. Una volta, parlo di 150-200 anni fa, una persona poteva arrivare a disturbarci mentre eravamo con la porta chiusa entrando. Oggi ci sono altri modi in cui qualcuno ci può disturbare. Sì, questo è uno. Due, Watson, un attimo e poi torno, Signore, non ti preoccupare. Due, solo i ragazzini? Falso, falsissimo. Anche gli adulti. Attenzione, dobbiamo chiudere. Serratone l'uscio, fai orazione in segreto davanti al Padre tuo ed egli te ne darà la ricompensa. E a volte manca questo. E poi mi stupisco, ma come mai? Come mai ho avuto un'occasione così ghiotta per il quale magari ho anche pregato e poi l'ho fallita miseramente. È importante, è fondamentale questo tempo solitario. Dove siamo noi solitari, in realtà siamo in due, noi e il Signore. È fondamentale. Senza di questo non andiamo da nessuna parte. Un tempo in disparte, un tempo di dove siamo noi e Dio, il nostro Creatore, colui che, come ci ricorda spesso il nostro fratello Crescenzo, nella notte concede canti di gioia. Perché la notte viene nella nostra vita, è inevitabile. Ma se nella notte c'è colui che concede i canti di gioia, ed c'è, è un fatto che lui c'è. Lui c'è, lui l'ha detto, io ci sono e vivo. Siamo noi che spesso non ci siamo. Lui c'è alla porta, con la cena pronta. Io vengo e ceno con te, non è scritto che tu devi preparare la cena, c'è la cena già pronta. È lì, e noi non ci siamo. Non faremo mai un affronto del genere a un nostro parente. È pronta la cena? Oh, adesso... No. Però Dio. E questo è fondamentale. Riflettevo su un fatto, per me stesso. Lo stomaco brontola. Brontola lo stomaco? Sì, quando ha fame. Fa corrrr. Ultimamente l'ha imparato anche mia figlia. Ogni tanto viene...
papà, il mio stomaco fa crrr.
Mi dice proprio così. Due volte lo ha fatto, no? Ma la nostra anima brontola secondo voi? Brontola secondo voi l'anima? Secondo me brontola. Allora, i sintomi, ovviamente, quali sono i sintomi dell'anima che brontola? Quali sono? Ho scritto qualcosa. Manca la gioia, manca la luce, manca l'acqua della vita, manca la pace. Manca il riposare nel Signore. Tristezza, viso mesto, occhio cupo, aridità, depressione, ansia, ira. Sono tutti sintomi di un'anima che brontola. Perché brontola l'anima? Perché manca colui che è la gioia, la pace, la vita, il riposo e che tutte e ha la risposta a tutte queste cose. E l'anima brontola. Brrr. Solo che invece di fare un crrr nello stomaco, che noi avvertiamo, si manifesta con altre cose. Intolleranza verso tutto e verso tutti. È l'anima che brontola. Domani, spero che non vi capiti, se vedrete una di queste cose, riconoscerete che è l'anima che brontola. Perché ha bisogno di Cristo. Ha bisogno che la luce venga, dimori. Ha bisogno di nutrimento. Ha bisogno di essere nutrita con la parola di Dio. E questo è fondamentale. Ha bisogno della persona del Signore Gesù. Ha bisogno della persona del Signore Gesù che vive in noi per mezzo della persona dello Spirito Santo. L'ho letto persona due volte. Della persona del Signore Gesù che vive in noi per mezzo della persona dello Spirito Santo. Di questo ha bisogno il Signore. Scusate, l'anima nostra. Allora riflettevo su due passaggi dell'Evangelo di Giovanni riguardo a questo. Uno è Giovanni al capitolo 14, verso 17, che dice: lo Spirito della verità, e qui parla del Consolatore, quindi di consolazione, di colui che guida, che ci guida e ci consola. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. È una realtà presente che noi viviamo questa. Lo Spirito della verità è in noi. Lo dice la Scrittura. Perché chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui, quindi chi ha lo Spirito di Cristo è di Lui. Io ho lo Spirito di Cristo, per grazia, con tutte le mie mancanze. E chi ha lo Spirito di Cristo è di Lui. In più c'è un'altra verità meravigliosa della parola. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, questa è in Giovanni 17, affinché siano uno come noi siamo uno. Guardate cosa dice: io in loro, di nuovo, quindi lo Spirito sarà in voi. E poi c'è un altro passaggio che dice, Gesù qua parla, dice: io in loro e tu, il Padre, in me. Quindi c'è la Deità in noi. C'è la Deità in noi. E questo è meraviglioso. Allora, riflettevo su una cosa. Questa generazione, la nostra, in cui viviamo, è probabilmente, dico probabilmente perché non posso avere una certezza, però ho una buona probabilità, la generazione che conosce di più sulla figura di Cristo, cioè cosa ha fatto, quando è vissuto, dove è nato, dove si presume che sia la sua tomba fisica, dove è stato deposto, dov'è il Getsemani, dov'è il Monte degli Ulivi, eccetera, eccetera, e quello che ha fatto. Questa è la generazione dove probabilmente c'è più conoscenza in assoluto della figura del Cristo, ma è anche la generazione dove probabilmente c'è meno in assoluto la conoscenza della persona di Gesù Cristo. Si conosce la figura del Cristo, ma non se ne conosce la persona. Un po' come quando dice: voi investigate le scritture perché volete venire, volete avere la vita per mezzo di esse, ma non volete venire a me, dice Gesù, per avere la vita. Vogliamo spesso conoscere, il mondo si accontenta di conoscere la figura di Cristo. Cristo sì, no, lui sì che era un bravo uomo, lui sì che era un ottimo, un eccellente profeta. E ci si ferma lì. senza conoscere in realtà la persona del Cristo. E questa c'è una grande differenza, come tra il giorno e la notte. Come se la stessa differenza, pensavo che se io qui stamattina fossi quassù per fare la lezioncina sulla Bibbia, invece che predicare la parola di Dio per mezzo dello Spirito Santo. È la stessa differenza. A volte io combatto con me stesso per questo, dico: Signore, l'ho detto anche stamattina, ieri notte, io non voglio fare la lezioncina. Nessuno di voi ha un beneficio se io faccio una lezioncina sulla Bibbia, e nemmeno io. Ma il beneficio c'è quando c'è la predicazione della parola di Dio, predicata dalla potenza dello Spirito Santo. Lì c'è una grande differenza, perché lì è Dio che vive e che predica la sua parola. Se no, è solo un povero incapace, come sono io, che non sa nemmeno qual è la sua destra, la sua sinistra. E questo è fondamentale. Io spesso lotto con questo, poiché il rischio della lezioncina è alto, molto alto. E questo è importante. Io sono interessato a conoscere la persona di Cristo, non a conoscere la figura di Cristo. Non mi interessa niente. Mi interessa conoscere la persona di Gesù. Perché sapete, ormai vi ho disintegrato la testa con Giovanni 17, la vita e la vita eterna è conoscere te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quella è la vita eterna. Conoscere Gesù e il Padre per mezzo di Lui. E io voglio questo. Il maligno prova costantemente a stimolare la nostra carne, che ha ovviamente, che reagisce, reagisce a questo stimolo, perché la nostra carne è marcia, per fare sì che noi ci concentriamo su una figura piuttosto che una persona, invece di considerarlo una persona per mezzo della persona dello Spirito Santo, noi consideriamo una figura. E invece la parola di Dio, e questo mi piace molto quando ci penso, ha tutto un altro scopo: fare sì che lo Spirito di Dio che dimora in noi trasformi la nostra vita. Voi vi siete mai fermati a un secondo, credo di sì, ovviamente una domanda retorica, sul testo di Seconda Corinzi 3:18, quando dice che il Signore ci vuole trasformare di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Contemplando a viso scoperto, dice la parola, la gloria del Signore, dice noi, succede una cosa meravigliosa. Noi siamo trasformati nella stessa immagine di Lui. Non c'è un altro modo per camminare come Gesù ha camminato. Cioè, contemplando a viso scoperto la gloria del Signore, noi siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Seconda Corinzi 3:18. Io sono innamorato di quel passo, perché è quello che voglio vedere nella mia vita, trasformato dalla gloria di Dio. E questo è meraviglioso. Non accontentiamoci di qualcosa di meno. Quando abbiamo creduto al Signore, non abbiamo aderito a qualcosa. Ci siamo uniti con una persona. Non abbiamo aderito a semplicemente... Sì. Tu cosa credi? A volte c'è la lotta di cosa credi tu. Cosa credi tu? No, cosa crede quell'altro? No, allora io credo questo, no, però, virgola, due punti... Gesù è una persona, e noi crediamo in una persona, in colui che vive ed è vivente anche oggi in mezzo a noi, nei nostri cuori. Lui è qua, lo Spirito, per lo Spirito Santo Gesù è qui, è alla destra del Padre, ma il suo Spirito è qui. Siete riuniti nel mio nome, io sono con voi, nel mezzo di voi, perché il suo Spirito è in mezzo a noi, lo Spirito di Dio, e ancora di più è in noi, la Deità è in noi. È qualcosa di straordinario, io non so come dirlo. Io non riesco a spiegarlo, però è una cosa che mi dà una gioia, sapere che Dio è in me. Dio è in me. E vuole trasformarmi. Lo vuole fare,
l'ha deciso lui. Io ho detto, sì signore, e lui vuole trasformarmi. Ha detto, vedi, io ti ho preso. Guarda, non capivi niente. E oggi se non ci fossi io non capiresti ancora niente. Lo mette, lo sottolinea. E ti ho preso come un bestemmiatore, un infame. Deridevi la Bibbia, bestemmiavi in chiesa, perché andavamo a fare anche quello. E ma ti ho preso come una bestia, perché ti voglio trasformare e voglio glorificare il mio nome prendendo te, una bestia, peggio che le bestie, non voglio offendere le bestie, e voglio farti a mia immagine, e lo faccio io. Ti chiedo solo una cosa, lo vedremo tra un attimo, forse, perché il tempo sta viaggiando veloce. Dammi le redini della tua vita. Fammi guidare. Fammi guidare. E vedrai cose. Ti farò vedere cose che tu non me ne immagini. La trasformazione di Dio, che Dio vuol fare. Quando noi leggiamo in Romani, un altro testo che, su cui mettevo gli occhi ieri, mentre rimeditavo su queste cose, Romani al capitolo 12, il Signore dice, ai primi versetti che conosciamo abbastanza bene, prendo solo il 2, non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ma capite cosa vuole fare Dio? Allora, noi siamo nati con la forma di questo mondo. Conformati significa proprio essere messi dentro una forma. Avete presente una forma di parmigiano? Come se noi fossimo dentro la forma. E questa forma è il mondo. Cosa vuole fare Dio con noi? Dio lo vuole fare. A volte noi non siamo completamente d'accordo, ma Dio lo vuole fare. Vuole rinnovare la nostra mente. Cambiarla completamente. Affinché conosciate la volontà di Dio. Noi per una vita abbiamo conosciuto solo la nostra volontà. Faccio quello che voglio. Anche Pietro dovette conoscere la volontà di Dio. Era un uomo che diceva, faccio quello che voglio. Io? Tradirti? Giuda. Ma non io. Eppure lo ha rinnegato 3 volte. E mi piace vedere la vita di Pietro, un uomo che veramente il Signore ha cambiato. Mi piace quando alla fine il Signore Gesù gli dice, quando sarai vecchio, quando eri giovane ti cingevi da solo ed andavi dove volevi, ti cingevi, cingiti le vesti. Ma verrà un giorno, dopo che ti avrò trasformato, che un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. La volontà di Dio. Lo stesso apostolo Paolo, e vediamo questi esempi che sono evidenti nella scrittura, ma ce ne sono tanti altri. Nella scrittura e anche se leggete qualche testimonianza al di fuori della scrittura, nel senso che non sono uomini e donne citati nella parola del Signore, che si sono fatti cingere e sono andati dove certamente non avrebbero voluto. Ma hanno accettato la volontà di Dio. Degli ebrei, mi pare, accettaste volentieri, dice la parola, le ruberie di tutti i vostri beni. Pensate che fosse loro volontà che gli prendessero tutto? No, ma lo hanno accettato volentieri. E questo è meraviglioso. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Io lo capisco molto bene, che la mia mente deve essere completamente rinnovata. A volte la notte sono turbato da sogni. Non sapete quante volte in passato soprattutto mi sono svegliato perché sognavo di fare certe cose o di alcuni atteggiamenti che avevo nel passato. E devo in quel momento lì, devo mettere davanti a tutto questo il Signore Gesù e dire a colui che, lo dico anche oggi, a colui che ha la potestà delle tenebre, che lui non ha niente con me. Perché io appartengo a Cristo. Non ha niente con me, tu non hai parte alcuna con me, perché io sono tutto di Cristo. E questo è meraviglioso, poterlo affermare. Poterlo affermare con un cuore veramente riconoscente e grato. E lui non ha parte alcuna con me, io sono di Cristo. E questo è meraviglioso. Il Signore deve proprio rinnovare tutta la mia mente, pulirla del ciarpame, giorno dopo giorno. Ed è meraviglioso. Ma non godete anche voi nel sapere che Dio vuole trasformare le vostre vite? Nel sapere che non ci vuole lasciare come ci ha trovati? Dio vuole cambiarci, vuole trasformarci, vuole farci simili a Lui. Io ho una gioia sapere che Lui vuole farmi simile al Suo Figlio. Voglio farti simile a Lui. Ti cambio io, ma fammi guidare. È meraviglioso. Affinché conosciate quale sia la buona, perfetta e accettevole volontà. Allora, nel rinnovamento della nostra mente ci sono due cose che qui vediamo. Conoscere la volontà di Dio, questa è una, quindi dobbiamo conoscere la volontà di Dio. Siamo tutti d'accordo che noi non conoscevamo la volontà di Dio prima di conoscere il Signore. Conosciuta la volontà di Dio non è sufficiente per rinnovare la nostra mente. Ma c'è un'altra cosa che bisogna fare, e qui lo dice. Credere che è buona, perfetta e accettevole. Non sono due cose uguali, perché io posso, se una di queste manca, fallisce il rinnovamento della nostra mente. Fallisce. Perché fallisce? Perché io posso credere questa cosa è buona, perfetta e accettevole. Vado. Non è la volontà di Dio. Ho fallito. Oppure il contrario, posso sapere che è la volontà di Dio, ma non credere che sia buona, perfetta, accettevole, anzi, pensare che sia tutto il contrario. Quindi non aderirvi. Entrambe queste cose fanno fallire il rinnovamento della nostra mente. Questo è chiaro, ci sono due aspetti. Avere inteso dalla parola di Dio, per la grazia del Signore, qual è la volontà di Dio? Purtroppo non arriveremo all'ultima parte, credo, dove questo sarebbe più chiaro. E un'altra parte è credere che è buona, perfetta, accettevole. A volte, personalmente, ho dovuto dire, cioè, all'inizio non pensavo che questa volontà fosse buona, perfetta, accettevole. E quindi, fin tanto che non ho aderito, ho detto sì, Signore, è vero, è buona, è perfetta, è anche accettevole. Allora, il processo di trasformazione, di rinnovamento di questa, della nostra mente e del nostro cuore, in realtà, perché spesso nella parola di Dio mente e cuore vengono accomunate o quasi, avviene in questa maniera. Negare uno di questi fa fallire tutto. Posso saperlo e non farlo, o posso fare una cosa che non è la volontà del Signore. Questo fa fallire il tutto. Inerentemente al tema che stiamo meditando, e recentemente ho rimesso gli occhi su un testo di Giovanni, quindi del camminare come Gesù, e nell'Evangelo di Giovanni, il capitolo 14. Vorrei leggerlo con voi. L'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 14, al versetto 1, fino al versetto 11. In realtà i versetti su cui mi metteremo gli occhi saranno quelli che vanno dal 7, se non ricordo male. Sì, dal 7 o dall'8, però leggiamo tutti per fare un po' di contesto. Il contesto è quello della cena, l'ultima cena. Gesù sta parlando con i suoi e in quel momento Giuda è andato. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io vado, sapete anche la via. Toma gli disse, Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha veduto me ha veduto il padre. Come mai, dici tu, mostraci il padre? Non credi tu che io sono nel padre e che il padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio, ma il padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel padre e che il padre è in me. Se no, credete a cagione di quelle opere stesse. Allora riflettevo su questo testo in relazione al tema di questo messaggio, camminare come Gesù camminò, riguardo a questa domanda che Filippo fa al Signore. Abbiamo visto il contesto, io vado a prepararvi un luogo e tornerò. E la domanda di uno dei discepoli, ma come facciamo a sapere dove vai? Non conosciamo nemmeno la via. Io sono la via, gli risponde Gesù. E anche la verità e la vita. E l'altro gli disse, senti, mostraci il Padre e questo ci basta. E qual è la risposta di Gesù? Mi ha colpito, ha preso il centro del mio cuore veramente questa risposta, come non mai. Chi ha veduto me, ha veduto il Padre. Se non credi a me, credi almeno alle opere, cioè a quello che io manifesto nel mondo. E mi ha colpito forte questo verso, proprio in relazione a quello che stavo meditando. Mi ha colpito veramente perché l'interezza della vita di Gesù, consacrata al Padre, gli permetteva di dire, chi ha veduto me, ha veduto il Padre. E allora ho ripensato, facciamo un salto un pochino indietro, di qualche minuto. Torniamo indietro a quando la parola di Dio ci dice io in loro e tu in me. Quando la parola di Dio ci dice che lo Spirito di Dio dimora in noi. Allora una domanda è arrivata come una freccia nel mio cuore. Quando vedono te, vedono Cristo. Nel tuo modo di parlare, nel tuo carattere, vedono Cristo. Eppure la parola dice che la Deità è in noi, lo Spirito di Dio è in noi, io in loro e tu in me. È scritto, non lo sto dicendo io, è scritto nella parola, l'abbiamo letto insieme. Quando vedono noi, vedono Cristo, quando vedono me, vedono Cristo. Perché quello è lo scopo della nostra vita, essere come Lui. E Lui ci vuole trasformare ad immagine di colui che ci ha creati, dice la parola. Quando vedono noi, vedono Cristo. O ci accontentiamo solo di dire qualcosa del Signore? Gliel'ho detto. Là. Fatto. Che vergogna per me, Signore. Che vergogna che devo dire queste cose. E sono mancante. Le opere, cioè quello che tu compi nella tua vita, parlano di Cristo. In altre parole, se uno ci osserva, vede la parola di Dio. È fondamentale. Perché questo è ciò che Dio vuole fare nella nostra vita, o nella mia vita, dico mia, così mi metto responsabile di tutto. Vuole che la parola si sposi col mio cuore. Quello che diceva Giorgio in preghiera, la frode, è proprio questo. La parola di Dio distinta dalla nostra vita. Si chiama dicotomia. Ed era una cosa che prima Giovanni lo sapeva molto bene, era tipico di Cerintiani e di coloro al quale Giovanni condanna pesantemente nella sua prima lettera. Essere separati, cioè con lo Spirito faccio quello che voglio,
cioè faccio, servo Dio e tutto, col corpo e con tutto il resto va bene fare quello che voglio. Al contrario, Giovanni dice, sbagliato, non è così, lo dice anche Paolo, e siamo una stessa cosa, spirito, anima e corpo, non possiamo prescindere da una cosa tralasciando l'altra, cioè non si può tralasciare uno e guardare solo l'altro, siamo una stessa cosa. E questo mi ha colpito, ho riflettuto molto, perché ritengo che sia molto importante per quanto mi riguarda, questa trasformazione. Significa che lo spirito della vita che dimora in noi, perché in noi dimora lo spirito della vita, Romani capitolo 8 versetto 1, lo spirito della vita in Cristo Gesù ci ha affrancato da una legge, dalla legge del peccato e della morte. Quindi lo spirito della vita che è in noi vuole, cioè Dio per mezzo del suo spirito vuole agire nella nostra vita attraverso la parola, attraverso credere alla parola, seguire la parola, vivere la parola, vuole trasformare la nostra vita, al che a un punto non c'è più la parola e c'è Alessio, ma c'è Alessio e la parola insieme. La parola di Dio, Cristo Gesù e Dio, siamo uno. Già lo siamo, ma succede che anche nella pratica dei giorni noi diventiamo parola di Dio. Camminiamo come la parola di Dio, perché cosa dice Giovanni? Quello che abbiamo contemplato, che i nostri occhi hanno toccato della parola della vita. E noi dobbiamo toccare la parola della vita, dobbiamo contemplare la parola della vita. Cosa dice? Questa è la volontà di Dio, che contempliate il Figlio. E così succede qualcosa di straordinario, non è una cosa terrestre, non è una cosa che possiamo fare con il nostro impegno, non è una cosa che possiamo fare camminando sui ceci, non è una cosa che possiamo fare buttandoci per terra, ma è una cosa che possiamo fare buttandoci tra le braccia di Cristo tutti i giorni della nostra vita. La nostra speranza, è Cristo la nostra speranza. E lo vuole fare, vuole che Lui diventi realtà nella nostra vita, affinché la nostra vita parli di Lui, anche se non parliamo, perché non facciamo in tempo a vederlo. Ma cosa parla di più che la luce tra le tenebre? Se noi ci mettiamo in un buio totale, e tutti diciamo che il mondo è nel buio, ogni qualvolta lo diciamo almeno 4-5 volte che il mondo giace nelle tenebre, ed è vero. Ma cosa suona di più singolare e che lascia più di stucco a qualcuno che è in mezzo alle tenebre? Se c'è una luce attorno a lui. E la luce di Cristo risplende nei nostri cuori, dice la parola. Perché colui che dice splenda la luce fra le tenebre, è scritto, è colui che splende nei vostri cuori. E questo fa una gran differenza. E me ne sono accorto, fa differenza per coloro che ci stanno intorno. A volte non abbiamo occasione di parlare, non ce l'abbiamo. Però abbiamo occasione di essere parola di Dio, affinché chi ci guarda legga la parola di Dio. Ma che meraviglia! Che meraviglia in questo mondo pieno di tenebre, laddove la parola di Dio è in cammino. La parola si è fatta carne. È meraviglioso vedere quando la parola di Dio va in giro per il mondo e lo Spirito di Dio ci guida. È fantastico. Questo è ciò che il Signore vuole per me. Ed è questo che io voglio, poi, perché penso che sia ciò che trovo scritto nella parola del Signore, e quindi lo voglio. E questa trasformazione, questa separazione che avviene giorno dopo giorno nella nostra vita, ciò che la parola del Signore chiama santificazione. Avviene giorno dopo giorno, è un lavoro che il Signore fa costantemente nella nostra vita. Ci separa da qualcosa e noi siamo sempre più vicini all'immagine di colui che ci ha creato. Deve togliere via affinché noi ci avviciniamo alla sua immagine. perché se non toglie non possiamo avvicinare, non c'è niente da fare, non c'è nulla da fare. Se abbiamo un marcio, lui lo deve amputare, qualcosa di marcio, perché sennò non possiamo avvicinarsi all'immagine di Cristo. È qualcosa che io del marcio vedo, ne vedo nella mia vita, però vedo anche che c'è colui che è pronto ad amputare. È lì, vai, dai, io ci sono, voglio glorificarmi in te, voglio che tu porti frutto, anzi, molto frutto, come è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 8, affinché portiate molto frutto. E rileggevo riguardo a queste cose in Galati, un testo che conosco bene e lo cito anche a memoria, spesso, a me stesso, quando dice: io sono stato crocifisso con Cristo, 2 versetto 20, non c'è bisogno che ve lo citi perché lo sapete dov'è, e non sono più io che vivo. Che affermazione, è la verità, dice la parola, dice l'apostolo Paolo di se stesso e vale anche per gli altri di Dio, ma è Cristo che vive in me. Finisce qui? Non finisce qui, c'è un altro pezzettino. E la vita, guardate, Cristo vive in me, ok? E la vita che io vivo ora nella carne, la vivo nella fede del figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cristo vive in me. E questo è molto di più di qualcosa che devo fare o devo dire. Torniamo all'inizio. È la persona di Cristo, una persona che vive in me. Cioè Cristo, la persona di Cristo, vive in me. Dio vive in me. È meraviglioso. È meraviglioso. È una persona che vive al posto mio. Vive in me. Vuole vivere al posto mio. Vive in me. E la vita che io vivo ora, cioè io scelgo di vivere la mia vita che vivo ora nella carne, perché siamo tutti ancora nella carne, la vivo nell'ubbidienza, nella fiducia, nella fede del figliuolo di Dio. E questo lo dice l'apostolo Paolo. Quindi lo Spirito di Dio che vive in noi vuole vivere al nostro posto. Perché? Perché noi siamo stati crocifissi. Un crocifisso è tolto di mezzo. E lui vuole fare la sua volontà. Un crocifisso è tolto di mezzo. È meraviglioso. Ma vedete, è meraviglioso perché a volte mi capita e fallisco a volte queste occasioni. Non so se succede anche a voi. A volte cammino della strada, mi è capitato diverse volte, e sento, parla con quella persona, saluta quell'uomo. Non lo conosco, salutare quell'uomo. Ma è meraviglioso, perché è uno che vive, Dio vive in noi. Non è un oggetto, noi abbiamo trasformato, saremo capaci di trasformare queste cose in idolatria. Idolatria non vuol dire adorare solo la statuetta. C'ho la statuetta, io non ho le statuette. Tu non sai chi sono io, sono cristiano evangelico. Noi statuette, ne vedi una? No, non abbiamo una statuetta. Ma noi possiamo adorare un Dio che non esiste, farci un idolo che non esiste. Dio è una persona. Una persona vuole parlare nella nostra vita. Ha qualcosa da dirci costantemente. Perché lui conosce come sono io, sa chi sono. Ha qualcosa da dirmi ogni momento della mia vita. Dio me lo dice, mi deve dire qualcosa continuamente. Oppure a volte mi dico, lascia passare quella persona alla cassa. Allora, prego, si accomodi. No, vada, per favore, vada lei. Oppure ci sono altri messaggi, sii onesto in quella situazione, vivila con onestà. Ti arriva un messaggio forte dalla parola del Signore, dal Signore, mentre tu sei... Oh, ferma. Perché Dio vive. Dio vive. Abbandona quel vizio. Ama colui che non è amabile. prega per colui. Recentemente leggevo una testimonianza di un su Porte Aperte, prega per colui che ha sterminato la tua famiglia. Anche quel messaggio può dare lo Spirito Santo. E parliamo di donne o di uomini, normalmente di donne, che rimangono sole perché marito e forse anche figli sono stati trucidati davanti alla faccia. E arriva questo messaggio dallo Spirito di Dio. O come quell'uomo di cui ho sentito poco tempo fa, che era in prigione e pregava per colui che lo torturava giorno dopo giorno in maniera straziante. Uomo che poi, per la grazia del Signore, molti anni dopo si è convertito. Perché si è convertito? Per la preghiera di quest'uomo, ma perché vedeva che quest'uomo, nonostante tutto, lo amava. È lo Spirito di Dio. È buona, è perfetta, è accettevole questa volontà? Secondo Dio sì. Personalmente a volte faccio fatica. Questo vuol dire ricevere la volontà di Dio e metterla in pratica. Se una di due manca, è fallito. La vita che io vivo ora nella carne, la vivo nella fede del figliuolo di Dio. Perché in qualche modo, per la grazia del Signore, capisco che è buona quella volontà. È perfetta. Io non la capisco, ma la credo. Lo credo, a un certo punto non bisogna capire, bisogna solo credere. È perfetta, è accettevole per me. Questo dà gloria a Dio ed abbassa noi. Questo dà gloria a Dio ed abbassa noi. Un ultimo episodio, prima di chiudere, c'è un pezzo importante che taglieremo o lasceremo per un'altra volta. Un ultimo episodio è quello del Signore Gesù, sempre all'ultima cena, però saltiamo lievemente indietro di qualche versetto, siamo al versetto 13, sulla buona e accettevole volontà di Dio, che potrebbe non sembrare buona all'inizio. E il contesto è sempre l'ultima cena e Giuda è ancora presente, quindi siamo al momento in cui Giuda tradisce il Signore, o come scritto Satana entra in lui e lui esce per poi andare a contrattare con i sacerdoti e con le autorità del Tempio. Allora mi ha colpito nel racconto di questo episodio il fatto che Gesù sapeva esattamente quello che stava per succedere. Lo sapeva perché era scritto che sarebbe stato tradito e Gesù sapeva esattamente quello che stava per succedere. Sapeva che c'era lì uno che lo avrebbe tradito e sapeva che tutto questo era parte della volontà di Dio. Tutto era parte della volontà di Dio. E mi ha colpito leggere, rileggere questo versetto e questi versetti, dal versetto 21, dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito. Ce lo dice chiaramente la parola. E così apertamente si espresse. In verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Gesù, è scritto, fu turbato nello spirito ed espresse questa apertamente questa frase davanti ai suoi. Uno di voi vi tradirà. Uno dei dodici. Ma cosa leggiamo nella parola? Versetto 27. E allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Poi Gesù gli disse: quello che fai, fallo presto. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito ed era notte. Siamo andati al versetto 30. Versetto 31. Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il figliuol dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso e presto lo glorificherà. In questo evento, in questa situazione particolare, Gesù ha glorificato Dio. Lo ha glorificato. Cosa disse il nostro Signore a Giuda? So tutto.
so che mi tradisci. E siccome so tutto, adesso vedi.
No. Perché la volontà di Dio non era quella. La volontà di Dio era che lui accettasse il tradimento per essere colui che era stato mandato, il servo dell'Eterno. Infatti cosa gli dice? E pensate, ripensavo nel Getsemani quando dice: rimetti la tua spada nel fodero, ma tu non sai che se solo io volessi potrei chiamare 12 legioni di angeli che accorrerebbero in mio soccorso. Oppure solo, pensate, solo colui che quando ha detto io sono, brabom, tutti per terra. Sei tu Gesù, sono io sono, brum, tutti per terra. Ma capite la grandezza di Cristo? Quello che fai, fallo presto. Perché questa è la volontà di Dio, è questo che glorifica mio Padre. E se Dio, il figliuolo dell'uomo, è glorificato, Dio è glorificato in lui. Proprio alla fine di questo testo, fallo subito. Quello che devi fare, fallo presto. Egli dunque prese il boccone e uscì. Quando egli uscì, Gesù disse: ora il figliuol dell'uomo è glorificato. Ha accettato il tradimento. Questo ha dato gloria a Dio, perché quella era la volontà di Dio. E ho glorificato Dio. E guardate, se noi glorifichiamo Dio nella nostra vita, Dio ci glorifica. Dio ci glorifica. Se noi seguiamo la volontà di Dio, facciamo la volontà di Dio, non solo la conosciamo, Dio ci glorifica, ci dà la sua gloria, anche su questa terra, mentre camminiamo su questa terra, in un modo magari che è un pelino diverso da quello che noi vorremmo, però potremmo camminare con la sua gloria. La nostra vita potrà parlare di Cristo, la nostra vita parlerà di Cristo, noi saremo, mentre camminiamo, parleremo di Cristo. E questo è meraviglioso. E questo è meraviglioso. Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà in se stesso. E presto lo glorificherà. Infatti, di lì a poco, ci sarà la morte e la risurrezione del Signore. In questo il Padre è glorificato, dice Giovanni capitolo 15, versetto 8, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Bene, cari, che il Signore veramente ci benedica, benedica la sua parola e possiamo veramente permettere al Signore di trasformare le nostre vite di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Il Signore lo vuole fare, vuole vivere in noi. Non è Lui che manca in questo, ma siamo noi che dobbiamo dare la nostra vita completamente nelle mani di Dio. E vedremo cose che noi non possiamo nemmeno immaginare. Che il Signore ci benedica. Amen.
Mi permette? Noi abbiamo avuto una guida che per anni, ce lo dicevo sempre, si alzava tutte le mattine alle 6:30 come prima cosa della giornata per passare un'oretta con il Signore. Vero Esther? Vero Laura? Ed è stata una guida mica da poco. Teniamolo presente. Per prima cosa, sì, vabbè, si è lavato la faccia per svegliarsi, ma era così. Ed è importante. A porta chiusa, non voleva essere scocciato. E l'altra cosa che mi ha fatto riflettere è che è stato fatto un accenno a una forma che sembra gloriosa ma che invece è terribile, è idolatria. Parlo della mania mondiale di andare a Gerusalemme in Israele perché si diventa santi, grosso modo così. Noi qui in questa chiesa abbiamo avuto dei fratelli battezzati qui, i quali si sono persi da qui, perché sono stati travolti da tutto quel contorno che c'è con Gerusalemme, le cose, fanno la sfilata di centinaia di persone, tutte cose che in realtà distolgono, adesso è stato chiarissimo, distolgono dal vero valore. Sono forme, sono stato a Gerusalemme come se fossi diventato santo. È possibile, ma cosa ti è successo a Gerusalemme? Quindi io non ci sono mai stato, so che lo stesso Sauro è completamente contrario e io lo capisco benissimo. È un posto dove il maligno lavora per distruggere, non per onorare il Signore. No, io, certo, se io fossi ascoltato da una compagnia di turismo mi sparerebbero, ma il turismo è tutt'altra cosa rispetto alla vita eterna. Se ho citato Gerusalemme, va bene, ma non pensiamo che ci siano solo là. Queste cose possono esserci anche qui e anche in contesti molto più piccoli, molto nascosti, molto subdoli. Stiamo attenti. È una raccomandazione che ho raccolto nelle parole di Alessio.